Laudetur Jesus Christus.
Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio, i titoli: Concilio Ecumenico di Nicea, la carta d'identità del cristiano, pubblicato un documento nel 1700 anniversario. Chiesa italiana, l'Assemblea Sinodale scrive al Papa, discussione aperta, avanti nell'ascolto, il voto finale rinviato all'autunno. Medio Oriente, prosegue l'operazione antiterrorismo di Israele nella striscia di Gaza. In Ucraina, l'esercito russo conquista nuovi villaggi. Ancora buon pomeriggio. La Commissione Teologica Internazionale ha reso pubblico un documento dal titolo Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore, per il 1700 anniversario del Concilio Ecumenico di Nicea. Il documento esce in concomitanza con la data della Pasqua, che da quest'anno coincide per tutti i cristiani in Oriente e in Occidente. L'obiettivo è di mettere in luce le straordinarie risorse che il credo, da allora ad oggi professato, custodisce e rilancia nella prospettiva di evangelizzazione della Chiesa. Il servizio di Michele Raviar.
Il 20 maggio prossimo, a 1700 anni di distanza, il mondo cristiano fa memoria dell'apertura del Concilio di Nicea, celebrato nel 325. È il primo concilio ecumenico della storia. Da esso è venuto il credo, che, completato dal Concilio di Costantinopoli del 381, è diventato la carta d'identità della fede in Gesù Cristo professata dalla Chiesa. Del resto, come ha sottolineato Francesco, in un momento storico come quello che viviamo, segnato dalla tragedia della guerra e da innumerevoli inquietudini e incertezze, l'essenziale per i cristiani, la cosa più bella, la più attraente, e un tempo la più necessaria, è proprio la fede in Gesù Cristo proclamata a Nicea. Non un semplice testo di teologia accademica, ma una sintesi preziosa e tempestiva che può utilmente accompagnare l'approfondimento della fede e la sua testimonianza nella vita della comunità cristiana. A Nicea, per la prima volta, l'unità e la missione della Chiesa si sono espresse in modo emblematico a livello universale, nella forma sinodale di quel camminare insieme che le è propria, costituendosi così come un punto di riferimento e di ispirazione autorevole nel processo sinodale.
E sull'attualità del primo Concilio Ecumenico di Nicea, ascoltiamo la nota del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli.
Tornare a Nicea 1700 anni dopo, durante il giubileo del 2025, significa innanzitutto ritrovarsi da fratelli con tutti i cristiani del mondo, a qualunque confessione appartengano. E questo è il nodo focale del documento Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore, pubblicato dalla Commissione Teologica Internazionale per fare memoria di Nicea. Il primo concilio ecumenico aveva tra i suoi obiettivi quello di determinare una data comune per la celebrazione della Pasqua, questione controversa già nella Chiesa dei primi secoli. Oggi, dopo tanti secoli, viviamo con diversi calendari la celebrazione più importante dell'anno, ma è significativo e profetico che proprio nell'anniversario di Nicea quest'anno tutte le chiese cristiane celebrino la Pasqua lo stesso giorno, domenica 20 aprile, un segno e una speranza di arrivare quanto prima a stabilire insieme una data accettata da tutti. C'è infine un secondo aspetto che rende attualissimo questo ritorno a Nicea. Oggi infatti rischiamo di considerare Gesù solo come un grande uomo, un rivoluzionario, un maestro eccezionale, ma non Dio. E c'è anche il rischio opposto di non ammettere la sua piena umanità.
La pagina estera, andiamo in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di Gaza di lasciare diverse zone nel centro e nel nord della striscia, spiegando che l'operazione di terra proseguirà con estrema forza. L'invito delle autorità israeliane rivolto in arabo è a trasferirsi nei rifugi a ovest di Gaza City. L'obiettivo dell'esercito israeliano è eliminare e bonificare l'area dai terroristi e impossessarsi di varie zone che saranno annesse allo Stato israeliano. E andiamo sull'altro fronte, in Ucraina. Mosca conferma la conquista di due villaggi, uno nella regione meridionale di Zaporizhzhia e uno nel Donbass, nella parte orientale dell'Ucraina. Francesco De Remigis ha raggiunto telefonicamente a Kiev Gioele Scavuzzo, capomissione di Sole Terre, che in Ucraina opera dal 2003, per capire meglio come sta vivendo la popolazione questa fase di incertezza e cosa sta accadendo sulla linea del fronte.
È una vita sospesa quella in Ucraina in questo momento, sospesa perché si è tutti in attesa di qualche cambiamento, non si sa se sarà negativo, se sarà positivo. Le condizioni in cui sono state discusse finora non sono condizioni a cui nella maggior parte dei casi la popolazione ucraina è contenta, sarebbe disposta a rinunciare, soprattutto se parliamo di questioni legate ai territori. L'indipendenza e l'identità ucraina va al primo posto per loro.
C'è una differenza tra città e città, oppure è l'intero paese a essere in questa fase di incertezza e con un intensificarsi anche degli attacchi?
Sono i momenti in cui addirittura ci si è sentiti esclusi dai tavoli delle trattative, quindi questo ha soltanto peggiorato la fiducia nella diplomazia degli ucraini. L'esercito russo sta avanzando in modo implacabile, si avvicina la linea del fronte alle grandi città e quindi le città e i nuclei urbani vengono colpiti ancora più frequentemente, causando sempre più vittime o ferite tra i civili.
I dati americani annunciati dal presidente Trump travolgono i mercati, le borse, sono tutte in profondo rosso dall'Asia all'Europa e c'è l'allarme di JP Morgan che parla di una recessione globale. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
Si indebolisce il dollaro, record invece dell'oro. La premier Giorgia Meloni nel frattempo annulla tutti i suoi impegni di oggi per concentrarsi sulle azioni da intraprendere in seguito all'introduzione di nuovi dazi USA. Il ministro Tajani vede il commissario europeo Šefčovič e dice no a guerre commerciali. Preoccupata la Germania, questo protezionismo vedrà solo perdenti, dice il ministro dell'auto tedesca Hildegard Müller. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aggiunge che la UE è pronta a reagire, ma l'Unione, dice, è pronta anche a negoziare, non è mai troppo tardi. Sentiamo Giovanni Farnese, professore associato di storia economica all'Università Europea di Roma.
L'Europa a questo punto deve organizzarsi, diversificare, cosa che avrebbe dovuto e in parte ha fatto anche già in passato, quindi iniziare a guardare ad altre aree e regioni del mondo. La seconda cosa è focalizzarsi sul mercato interno, sul suo grande mercato interno, quindi far crescere la domanda interna. La domanda interna aumenta, aumentano gli investimenti, aumentano i salari.
E torniamo alla pagina ecclesiale. Il 5 e 6 aprile prossimi, il giubileo degli ammalati, attesi a Roma 20.000 pellegrini da tutto il mondo, pazienti, medici, infermieri, farmacisti, fisioterapisti, operatori e tecnici sanitari parteciperanno agli eventi che si terranno in Vaticano. Domenica mattina la messa in piazza San Pietro con l'arcivescovo Fisichella che leggerà l'omelia preparata dal Papa. E l'assemblea sinodale della Chiesa italiana che si è svolta in Vaticano ha bocciato il testo presentato al termine dei lavori. Il voto è stato rinviato all'autunno prossimo. La pastorale per i gay e la leadership delle donne tra i nodi da rivedere. E nella tarda mattinata di oggi il cardinale Zuppi ha presieduto nella Basilica di San Pietro la messa conclusiva della seconda assemblea sinodale della CEI, il servizio di Tiziana Campisi.
È lo spirito che unisce, che genera comunione, che fa cambiare strada o fa trovare quel legame santo da amare e difendere sempre, ha detto il cardinale Zuppi, avvertendo che bisogna stare attenti a chi ci libera con l'arroganza delle proprie convinzioni, che portano spesso a disprezzare l'altro e a rinunciare a portare la propria originalità. Come indica il Papa, ha ricordato il porporato, occorre guardare la Chiesa come fa lo spirito, non come fa il mondo, perché se lo sguardo mondano vede strutture da rendere più efficienti, lo sguardo spirituale vede fratelli e sorelle mendicanti di misericordia. Da qui l'invito del presidente della Conferenza Episcopale Italiana ad un percorso comune.
Camminiamo insieme. Lo spirito, di fronte agli incroci dell'esistenza, ci suggerisce sempre la strada migliore da prendere. Perciò è importante saper discernere la sua voce e sentiamo in un mondo di divisioni, di violenza e di paura, nella Babele che sembra impadronirsi delle relazioni tra le persone e i popoli, la necessità vitale di uscire. Il bisogno di annunciare.
Per realizzare la sua ultima opera, l'ultraottantenne Gian Lorenzo Bernini si ispirò alla Sindone. Il volto del Salvator Mundi, il busto conservato a San Sebastiano fuori le mura a Roma, è infatti sovrapponibile perfettamente a quello sul telo di lino conservato nel Duomo di Torino. L'esperta d'arte Daniela Di Sarra al microfono di Paolo Ondarza.
Mentre guardavo questo splendore, dicevo, ma mi ricorda qualcosa, io questo volto l'ho visto e avevo questo tarlo mentale finché all'improvviso ravvisai in questo volto quello della Sindone, cercai di vedere dei punti di congruenza fra le due immagini e lì cominciai a preoccuparmi perché ne trovavo troppi. A quel punto stampai su un trasparente il volto della Sindone. Quando sovrapposi il trasparente al volto del Salvatore, rimasi veramente sotto shock. C'erano gli stessi segni il colpo sullo zigomo, il naso distorto, il sopracciglio uno più alto dell'altro, c'era tutto quanto.
Bernini era interessato alla sindone, perché?
Bernini era un devoto, è comunque una persona assai religiosa. Come indicazioni fisionomiche aveva la sindone, ma aveva anche i Vangeli. E lui per amore ha fatto questa statua, l'ha fatta a sue spese, l'ha fatta alla fine della vita per la sua buona morte.
È tutto da Patrizio Ciprari in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione, l'informazione torna alle 3 del pomeriggio.